Qualche borsa tenta il rimbalzo, come Hong Kong e Tokyo, altre precipitano ancora, a Singapore e in Indonesia con cali superiori all'8%. Ieri è stata la terza giornata di rosso per i mercati finanziari, che ormai sembrano valutare l'arrivo di una caduta dell'economia sulla scorta dei dazi varati dagli Stati Uniti, il cui presidente Donald Trump ieri ne ha minacciati di ulteriori al 50% sulla Cina, dopo che questa ne aveva annunciati al 34% come ritorsione. L'esatta rappresentazione dell'avvio di una guerra commerciale. Ancora cautela in Europa, che mette in campo una lista di beni da colpire ma spinge per la trattativa. Ma Washington vuole trattare? Questo non si sa. Il governo si riunisce, oggi incontra gli industriali. Sul fronte più puramente politico, mentre si sgonfia parzialmente la questione Salvini al Viminale, il sottosegretario Mantovano attacca la magistratura con rara durezza. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Davvero passerei la mattinata a parlare di tutt'altro. Che ne so, questo passaggio da pupo al pupone, no? Questo passaggio che ci porta dal noto cantante che spesso si è presentato in Russia, dove è molto apprezzato, alla ex gloria della Roma che va appunto a Mosca, invitato da un'azienda che si occupa di scommesse e incassa Francesco Totti una cifra a quanto pare a 6-0. Del resto ne ha 5 di zeri l'assegno annuale che deve sganciare a Ilari Blasi nella... Al momento è la sentenza provvisoria questa. Siamo sui 200.000 l'anno più o meno. Oppure non lo so, guardate, qualsiasi altra cosa, eppure ci ritroviamo qua. Sono passati solamente una settantina di giorni dall'avvio della presidenza di Donald Trump. Mancano ancora più o meno 4 anni, poco meno di 4 anni, e praticamente non riusciamo a sganciarci. Ma certo, Arcangelo, che posso decidere quali pagine leggere dei giornali e di cosa parlare in trasmissione, ma lei capisce, caro Arcangelo, che saremmo fuori dal mondo in una trasmissione che si occupa di informazione, analisi e commenti se non ci occupassimo, e specie a Radio 24, nel gruppo 24 ore, se non ci occupassimo del fatto che sono 3 giorni che i mercati precipitano e che si sta ipotizzando una recessione globale ormai anche nelle parole di persone che avevano sostenuto, di persone che lavorano all'interno dei mercati finanziari e che avevano sostenuto pubblicamente Donald Trump. Perché la dimensione di quello che sta avvenendo, anche nella nostra volontà di occuparci di altro, è pazzesca. Martedì 8 aprile, sono le 6:34 minuti e 22 secondi. C'è Carlo Salvatore in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino. Ne fate parte anche voi, ma lo sapete, già lo vedo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Diamo ordine coi numeri. Innanzitutto, ieri Milano meno 5%, Madrid meno 5%, Francoforte meno 4,3%, Londra meno 4,5%, Parigi meno 4,7%. Con Wall Street che chiude contrastata, ma chiude contrastata anche perché nel delirio più completo di ieri c'è anche chi specula, evidentemente, e quindi fa circolare una voce secondo la quale il presidente americano sarebbe stato intenzionato a sospendere tutti i dazi per 90 giorni. Notizia poi smentita un'ora dopo dalla Casa Bianca, quindi si va giù, si va su in maniera sostanzialmente casuale sull'onda di una specie di panico. Ma è un panico che in questo momento è quasi giustificato dall'enorme incertezza che circonda quello che succederà. Hai voglia lo stesso Donald Trump a dire niente panico? Anche perché non si capisce se la Casa Bianca vuole trattare oppure no, e lo stesso Donald Trump ieri non è stato chiaro su questo in una lunga conferenza stampa con Benjamin Netanyahu. Una riunione di emergenza della Federal Reserve ieri, la banca centrale americana, che vuol dire tanto. Non è che normalmente la Federal Reserve faccia le riunioni di emergenza, succede nei momenti delle grandi crisi. I dirigenti delle più grandi banche del mondo che si sentono al telefono e fanno una call per discutere di quello che succede. Larry Fink, il capo di BlackRock, che è il più grande gestore di fondi del pianeta, che dice: ho sentito un po' di miei colleghi, secondo la gran parte di loro siamo già in recessione. E tutto questo incredibilmente non perché è saltata una banca particolarmente importante come è successo in passato, oppure c'è una guerra o chissà che cosa è successo, no, per una decisione di politica economica, se volete chiamarla politica economica, naturalmente, Eccoci dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, come si diceva, difficile parlare di altro, anche in risposta a qualcuno come Matteo che dice: se non si spiega che i dazi sono una risposta alle barriere non tariffarie che gli stati applicano verso gli Stati Uniti, ovvio che Trump sembri un pazzo. Invece ha un razionale, giusto o sbagliato che sia. Sì, ci sono delle barriere non tariffarie, ma guarda, che sono sostanzialmente equivalenti tra un paese e l'altro, cioè non è che gli Stati Uniti siano un mercato completamente aperto a tutto e fino ad ora, come ha raccontato Donald Trump, li abbiamo fregati. Le barriere non tariffarie ci sono tra stati, tra conglomerati di stati. L'Europa, come sapete, ha la competenza unica sul commercio e quindi le barriere non tariffarie ci sono, posto naturalmente che Donald Trump ha deciso di imporre delle barriere tariffarie, e delle barriere tariffarie, come abbiamo raccontato già il primo giorno, rivendichiamo tra l'altro di essere stati forse i primi qua in Italia, quantomeno qua in Italia, a segnalarlo, con un metodo di calcolo assurdo, cioè surplus commerciale diviso quantità delle esportazioni, e poi il risultato è, secondo loro, secondo gli Stati Uniti, sono i dazi, la somma dei dazi delle barriere non tariffarie che mettono gli Stati Uniti, e poi ha diviso per due e ha detto: quello sarà il dazio che noi applicheremo. Lei capisce che no, è un calcolo appunto assurdo fatto su tutti, tanto che, come abbiamo anche raccontato, sono stati imposti dei dazi anche su isole che, nelle quali non vivono esseri umani, cioè ci sono solamente dei pinguini in sostanza, e se non vado errato una base americana, tanto per dare un'idea, o paesi piccolissimi come Liechtenstein, per dire. Oltretutto ci sono, come abbiamo detto spesso, in questo surplus non vengono considerati i servizi, cioè tutto il settore dei servizi finanziari, tecnologici americani che operano in Europa non vengono calcolati in questo surplus. Quindi capisce che è un'operazione chiaramente che ha dei contorni o di follia o puramente politici. Va bene, quindi questa è forse la valutazione che si può dare. Come si diceva, in realtà i segnali che stanno arrivando anche da quel mondo che molto ha appoggiato Donald Trump sono dei segnali piuttosto energici. Il livello di tensione, come dicevamo, si è esacerbato ieri quando, intervistato da Fox News, il consigliere economico alla Casa Bianca Kevin Hassett, scusate, ma non sanno nemmeno parlare con i giornalisti, a una domanda di Fox News che dice: state considerando una pausa di 90 giorni? Sentiamo questo passaggio.
Will you do a 90-day pause? Would you consider that?
Or Bill? Yeah, you know, I think that the president is going to decide what the president is going to decide.
Sai, il presidente deciderà quello che deciderà. Tutti interpretano come dice: sì, beh, allora forse lo sta valutando, quindi i mercati ripartono. E poi la Casa Bianca smentisce un'ora dopo e i mercati riscendono. Capite come vanno le cose. Come funzionano le cose in Europa? Si stanno tenendo riunioni su riunioni. È stata definita una lista di beni che potrebbero essere sottoposti a dazi in arrivo dagli Stati Uniti, e questa lista per esempio non comprende il whisky, il bourbon per essere precisi, perché avrebbe rischiato di spingere Donald Trump a mettere dazi sugli alcolici, e paesi come l'Italia o la Francia erano particolarmente preoccupati. Dall'altra parte si è raccontato, a testimonianza, no, di quello che dicevamo, non si capisce se la Casa Bianca vuole trattare, l'Unione Europea ha raccontato, nelle parole di Ursula von der Leyen, confermato poi dal commissario al commercio Šefčovič, di aver offerto nei mesi precedenti, quindi prima che partissero i dazi, una politica zero a zero, che vuol dire sui prodotti industriali mettiamo zero dazi noi e mettete zero dazi voi. La Casa Bianca non ha nemmeno risposto o ha detto no. Tutto questo risale a febbraio, quindi vogliono trattare o non vogliono trattare? Apparentemente non vogliono trattare, e questo mette anche in difficoltà tutta la posizione, tutta la riflessione trattativista che sta circolando in queste ore, che è sicuramente giusta, lo abbiamo detto fin dall'inizio, è la più sensata, la più razionale se vogliamo, però fa dubitare, no, che gli americani vogliano una trattativa. La Francia chiede all'Europa di non escludere risposte aggressive, la Spagna uno strumento comune per proteggere imprese e industria, l'Italia come sapete ha chiesto una revisione del patto di stabilità, l'Irlanda è contraria all'ipotesi di ritorsioni commerciali europee sull'high tech in risposta ai dazi americani, e per forza in Irlanda come sapete le imprese high tech americane hanno fatto fortuna anche grazie alla tassazione favorevole. JP Morgan parla di recessione quest'anno. C'è lo scontro che si acuisce con la Cina, Cina che mette dazi a sua volta reciproci al 34% e Trump minaccia di alzarli al 50%. Questa è la confusione generale. Dobbiamo trattare, dice il ministro degli esteri Tajani.
Dovrebbe entrare in vigore dal 15 di maggio, però tra oggi e il 15 di maggio c'è ancora tempo per fare la trattativa, e mi auguro che anche l'Italia possa svolgere un ruolo importante per far sì che arrivino risposte positive dagli Stati Uniti al commissario Šefčovič. Cioè, gli Stati membri non devono trattare individualmente, gli Stati membri che hanno la possibilità di interloquire con gli Stati Uniti devono agevolare la trattativa del commissario europeo.
Così dunque Tajani. Così siamo, poi torneremo a parlarne alle 8.35. Il fronte della politica italiana vede due cose, ancora tutta la questione Salvini al Viminale dopo il congresso della Lega e la Lega che chiede dal congresso di riportare appunto Matteo Salvini alla guida del Ministero dell'Interno, mentre Piantedosi si sposterebbe a candidato alla presidenza della Regione Campania. Ieri fonti della Lega hanno detto che Salvini non intende forzare sul Viminale. Vedremo che cosa succederà. E ieri da segnalare il durissimo attacco del sottosegretario Mantovano alla magistratura con parole di questo tipo. Sentiamole.
Non riduciamo questo scenario ad un racconto di toghe rosse in azione che forse aveva senso 30 anni fa, ma adesso appare macchiettistico. È qualcosa di più complesso e di più grave. È ormai un cronico sviamento della funzione giudiziaria, perché quest'ultima deraglia dai propri confini e decide, insieme alle norme, le politiche sui temi più sensibili e chi quelle politiche deve applicare. Ed è uno sviluppo che attraversa tutte le giurisdizioni, a prescindere da appartenenze e da collocazioni.
Così Mantovano. Prima di chiudere, ieri abbiamo ospitato, come sapete per chi ha ascoltato la trasmissione, altrimenti c'è il podcast, Elena Bonetti, che è presidente di Azione, la quale ha detto che avrebbe presentato una proposta, una mozione nella giornata di ieri visto la tensione che c'è, per così dire, tra l'attuale amministrazione americana e il mondo della ricerca americano e il mondo delle università, per l'attrazione dei ricercatori in Italia, cioè quelli che se ne vogliono andare dagli Stati Uniti per i limiti che vengono messi alla ricerca e per il calo dei fondi. Ieri la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ne ha parlato, non ha parlato della proposta di Azione, ma ha detto: stiamo già mettendo in campo delle iniziative. Sentiamola da Del Debbio a 4 di sera ieri.
Dall'America, le faccio un esempio che riguarda noi, cioè riguarda il ministero che mi onoro di servire.
Sì.
Dall'America si stanno tagliando fondi alla ricerca e lei sa che quando si parla di difesa, di sicurezza, si parla anche di libertà e di libertà nella ricerca. Ecco, Trump sta tagliando fondi alla ricerca. Ecco, noi abbiamo fatto un piano per rendere più attrattivo il ritorno dei cervelli, dei ricercatori italiani o ricercatori che non sono mai stati in Italia, che hanno fatto delle belle, buone ricerche all'estero, che hanno vinto delle belle borse all'estero, magari anche negli Stati Uniti, a cui adesso noi diamo fondi per tornare o per venire per la prima volta in Italia.
Traffico.
24 mattino.
Ti domando, ma gli elettori di Trump che l'hanno votato e che adesso si lamentano che il valore delle loro aziende si sta abbassando in borsa a causa dei dazi, eccetera, eccetera, ma non se lo potevano immaginare? O lo stanno scoprendo solo ora?
Secondo me
è un po' strano.
Guardi, secondo me, caro ascoltatore, per rispondere anche a qualcun altro che lo dice, secondo me hanno pensato non sarà così matto da fare una politica così dannosa anche per noi. E invece
io ritengo che l'unica strategia corretta, non dico vincente, corretta, sia quella della Cina, che ha appunto al bullismo risponde col bullismo e vediamo cosa succede. Tanto si è capito che se andava a scatafascio, andiamoci però a testa alta almeno.
Ma insomma, non so se possa funzionare un'operazione di questo genere, caro ascoltatore. Si scontra tra l'altro con la grande difficoltà a mettere in atto qualcosa di questo genere, soprattutto per l'Europa. È un'Europa, come sa, piuttosto divisa sulle scelte da intraprendere. Oddio, divisa. Beda Romano oggi sul Sole 24 Ore ci racconta che fuori, nelle dichiarazioni pubbliche, si registrano queste divisioni. All'interno invece, nelle discussioni private tra i ministri e tra i vertici europei, c'è un po' più di concordia appunto sulla cautela da tenere.
Il problema è che il trumpismo è andato al potere con una marea di bugie, ma talmente tante bugie che anche loro non sono più in grado di distinguere ciò che è vero e ciò che non lo è nella loro stessa propaganda, e le decisioni sono prese sulla base di assurde teorie.
Guardi, caro ascoltatore, c'è una parte di vero in quello che dice. Io la grande questione sulla quale ci stiamo interrogando fin dall'inizio e che è una questione difficile da sciogliere è se quali obiettivi effettivamente abbia l'amministrazione americana. Per esempio, la lettura che suggerisce oggi il direttore di Libero, Mario Sechi, adesso ve lo vado a recuperare. Il titolo di Libero è "Cosa vuole davvero Trump?", dice che gli obiettivi del presidente sono meno interessi sul debito e il calo di dollaro e petrolio, nonostante le voci e le pressioni non intende mollare, il che ci fa dire anche nel leggere le valutazioni del direttore Sechi che appunto trattare potrebbe essere completamente inutile. Per parlare d'altro e di, mi viene da dire, altrettanto importante, in una giornata come quella di ieri, nella quale si è continuato a parlare dei femminicidi che hanno funestato l'Italia nelle ultime settimane, di quelle ragazze di 22 anni colpite, tra cui appunto Ilaria Sula. Ieri la madre del suo assassino ha ammesso davanti ai magistrati e davanti alle forze dell'ordine di averlo aiutato a ripulire la scena del crimine. Ieri, come dicevo, avevamo raccontato questa vicenda di una ragazza di 25 anni di Pozzuoli che era stata brutalmente picchiata dal suo ex e da due complici che hanno cercato anche di buttarla giù da un belvedere. Ebbene, Gaia, questa ragazza, ha deciso di raccontare quello che è successo al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che l'ha incontrata insieme all'assessore al comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro, ed ecco il suo racconto.
E lui è arrivato, mi ha aperto lo sportello dove io sedevo e mi ha scaraventata dalla macchina, lui con altri due amici. Lui era in compagnia di due amici, lui mi ha iniziato a colpire con schiaffi, pugni, cazzotti, mi tirava i capelli, mi trascinava per terra e ha anche tentato di buttarmi giù dal belvedere, dove io fortunatamente ho fatto resistenza e mi sono opposta e non lo so, la forza che ho avuto a non cadere. Poi lui, dopo ancora botte, mi ha trascinato in auto ai sedilini posteriori e si faceva aiutare dagli amici a mettermi in macchina. E fin quando, fortunatamente, lui ha avuto il mio miracolo, che ho trovato il suo telefonino sbloccato e ho riuscito a fare il numero di mio padre di nascosto, mentre comunque lui mi picchiava e gli amici mi cercavano di caricare in auto. Facendo il numero di mio padre, lui forse si è accorto che io stavo a telefono con papà e chiedevo aiuto, che mi ha lanciato a terra e poi sono scappati.
E ancora,
tu mi hai detto prima che ti sentivi una sopravvissuta.
Sì,
perché forse pensavo di non uscirne viva a un certo punto.
Io credevo che non uscivo viva. Quindi io sono sopravvissuta a un femminicidio.
E ne è uscita viva soltanto grazie a te. Cioè, sei uscita viva grazie a te.
Sì, grazie alla mia forza e al miracolo
di aver reagito.
Ho trovato il telefono.
E perché la decisione di farvi ascoltare questa testimonianza? Perché è, se volete, la scarsa evidenza mediatica che ha avuto questa vicenda è la perfetta rappresentazione di quello che succede. Le pagine dei giornali si gonfiano, e lo fanno spessissimo, quando si tratta di un femminicidio. È giusto che sia così, ma dobbiamo sempre ricordarci che il femminicidio è la punta di un iceberg. C'è qualcosa sotto che succede, ci sono decine di migliaia di donne che vengono maltrattate quotidianamente, che subiscono cose di questo genere, che finiscono quasi per essere uccise, come è successo a Gaia, e questa cosa non emerge. Il femminicidio è la rappresentazione di un problema molto più vasto ed è dunque giusto, a mio giudizio, dare luce anche a storie come quella di Gaia. Il GR, a dopo.